Benvenuti al podcast dell'Università di Bologna, dedicato alla rassegna I Classici. Una selezione dalla rassegna omonima, promossa e organizzata dal Centro Studi La Permanenza del Classico. Nel corso del precedente appuntamento, abbiamo ascoltato Silvia Avallone in una lezione dal titolo Canta, mia dea. Completiamo la riflessione con letture dall'Iliade, per l'interpretazione di Elisabetta Pozzi. La lettura si è tenuta il 24 giugno del 2021, in occasione della rassegna In Principio, I Classici, 20ª edizione, a cura del Centro Studi La Permanenza del Classico. Buon ascolto!
Grazie. Menin aidetea, peleia deo Achilleos, ulomenen. Canta, mia dea, l'ira di Achille Pelide, la maledetta ira che tanti dolori diede agli Achei e tante vite fortissime precipitò in fondo all'Ade, vite d'uomini grandi, e ne fece pastura di cani, cena di corvi, e così si avverava il disegno di Zeus. Canta, mia dea, dall'inizio di tutto, da quando una lite divise l'Atride, sovrano di uomini, e Achille divino. Chi degli dèi li fece nemici e li indusse a combattere? Fu il figlio di Leto e di Zeus. Fu Apollo furioso col re, che suscitò tra le truppe una peste tremenda e la gente moriva perché Acrise, il prete di Apollo, mancò di rispetto l'Atride. Sì, Crise andò tra gli Achei, tra le navi veloci, per liberare sua figlia e portava un riscatto infinito e in mano teneva le insegne di Apollo che scocca lontano sopra lo scettro d'oro e tutti gli Achei supplicava, ma più di tutti i due Atridi, i due capitani d'eserciti. Voi Atridi e voi altri Achei, robusti schinieri, vi diano gli dèi che in Olimpo hanno i loro palazzi, despugnare la rocca di Priamo, incolumi a casa tornare, ma la mia cara figlia, ridatemi libera. Ecco, accettate il riscatto per riguardo di Apollo, figlio di Zeus, il dio che scocca lontano. Allora approvarono unanimi gli altri Achei. Si doveva portare rispetto a quel prete e accoglierne il ricco riscatto. Ma questo non piacque affatto ad Agamennone Atride, che lo cacciò in malo modo e crudo impartì il suo comando. Vecchio, che io non ti colga mai più tra le concave navi, né ora a indugiare più a lungo, né in altro momento a tornare. A poco ho paura, ti servirebbero scettro e insegne del Dio. E lei? No, non la libero, no. Prima dovrà farsi vecchia nella mia casa, là ad Argo, lontano dalla sua patria, schiava, costretta al telaio, costretta a venirmi nel letto. Vattene adesso e non farmi arrabbiare se vuoi ripartirtene sano. Così diceva. E il vecchio ne fu spaventato. Obbedì al suo comando e se ne andò silenzioso lungo la riva del mare vociante. E lì, lontano da tutti, molte preghiere levava quel nobile vecchio ad Apollo sovrano che Leto bei boccoli diede alla luce. Ascoltami, arco d'argento, che hai cara la terra di Crisa e Cilla divina e regni potente su Tenedo, Apollo, dio della Troade. Se mai ti ho innalzato un magnifico tempio, se mai ti ho bruciato sul fuoco floride cosce di tori e di capre, compimi il voto, che i Danai paghino caro il mio pianto sotto i tuoi dardi. Questo diceva e pregava e Febo Apollo ascoltò. Scese dai picchi d'Olimpo, nero di rabbia. L'arco e la salda faretra portava tracolla, cozzavano fitte le frecce sulle sue spalle, mentre rabbioso avanzava, calava sul mondo come la notte. Poi si fermò dalle navi discosto e scoccò la sua freccia. Diede un gran sibilo l'arco d'argento, un sibilo terrificante. Ai muli per primi e ai cani veloci mirò. Quindi rivolse sugli uomini i dardi affilati, tirava e continuamente bruciavano fitte le pire dei morti. Per 9 giorni piovvero i dardi del dio sopra il campo. Il 10° giorno Achille raccolse l'esercito in un'assemblea. Briseide, Tetide, Achille. Così ci si dava da fare in mezzo all'esercito. E intanto Agamennone non desisteva dall'odio, non rinunciava alla sfida lanciata ad Achille. E queste parole rivolse a Taltibio e Euribate, che erano i suoi 2 araldi, i suoi 2 fidati ufficiali. Andate voi 2 dove Achille Pelide ha le tende. Prendete e portatemi qui Briseide Belviso. Se non volesse darvela, io stesso andrò a prelevarla. Io e con me molti uomini, e questo sarà per lui ancora più urtante. Così parlò e ordinò che partissero. Crudo impartì il suo comando e a malincuore i 2 se ne andarono lungo la riva del mare infecondo. Vennero dove i Mirmidoni avevano tende e battelli. E lì trovarono Achille. Nella sua tenda, vicino alla sua nave nera, sedeva. Li vide e non ne fu affatto felice. Tremavano i 2 di fronte a quel re. Intimoriti, stettero immobili. Non gli parlarono, nulla osavano dire, ma Achille li vide e capì. E così si rivolse ai 2 uomini. A voi do il mio benvenuto, a voi messaggeri, araldi di uomini e dei, vi prego venite. Voi non avete colpa ai miei occhi, a colpa Agamennone, che qui da me vi ha mandati per questa ragazza, Briseide. Su, mio nobile Patroclo, vai a prenderla e dagliela, che se la portino via. Ma siano i miei testimoni di fronte agli dei beati, di fronte ai mortali, di fronte al sovrano spietato, se mai verrà un giorno che avranno bisogno di me per sottrarre all'infame flagello gli altri Achei. Quanto a lui, è un pazzo, ha la testa in burrasca, non sa pensare insieme il prima e il poi. Come faranno gli Achei a combattere indenni vicino alle navi? Così disse. E Patroclo al caro compagno obbedì e da dentro la tenda trasse Briseide Belviso e a loro la diede che la portassero via. Alla flotta Achea ritornarono i 2 e la donna con loro costretta ad andare. E Achille, piangente, lasciati i compagni, sedeva da solo sul lido del mare canuto e alle onde infinite guardava. A lungo implorò sua madre, le palme levate. Madre mia, tu mi hai fatto di vita brevissima. E allora doveva colmarmi le mani di gloria l'Olimpio Zeus che tuona nel cielo e invece col nulla ripaga. Vedi, la tride Agamennone, forte di tanto potere mi ha offeso, è venuto a strapparmi il trofeo che era mio. Così parlò tra le lacrime e udì la sua voce, la madre divina che aveva il suo trono nel buio del mare accanto all'antico suo padre, e rapida emerse dal mare canuto e pareva di bruma. Venne a sedersi di fronte ad Achille piangente, lo carezzò e a lui si rivolse e gli disse: «Perché, figlio mio, questo pianto? Che dispiacere hai nel cuore? Di non tenertelo dentro, fa sì che entrambi sappiamo». Esplose in cupi singhiozzi Achille veloce e le disse: «Tu lo sai già, perché dire tutto a te che già sai? Noi fummo un giorno a Tebe, la sacra città di Ezione, le spugnammo e portammo qui a Troia la preda, che si spartirono come dovuto i figli del popolo acheo. Per l'Atride Criseide bel viso trascelsero, ma Crise, il prete d'Apollo, il dio che scocca lontano, venne alle navi veloci, agli achei mantelli di bronzo per liberare sua figlia, e portava un riscatto infinito. In mano teneva le insegne di Apollo che scocca lontano, sopra lo scettro d'oro, e tutti gli achei supplicava, ma più di tutti i due Atridi, i due capitani di eserciti. Allora approvarono unanimi gli altri achei: si doveva portare rispetto a quel prete e accoglierne il ricco riscatto, ma questo non piacque affatto ad Agamennone Atride, che lo cacciò in malo modo e crudo impartì il suo comando. Il vecchio nero di sdegno tornò di dov'era venuto, ma Apollo le sue preghiere esaudì, perché ha tanto caro quell'uomo, e rovesciò sugli achivi il suo dardo tremendo. La gente moriva cataste e piovevano i colpi del dio per ogni dove nel vasto esercito acheo. Il nostro bravo profeta disse a noi tutti il responso di Apollo Arcere. Subito io diedi per primo il consiglio placare la divinità, ma esplose l'Atride di collera e si levò in piedi per minacciare minacce che ormai sono fatti avvenuti. Gli achei occhi neri ora portano a Crise, Criseide, sopra una nave nera, e recano offerte ad Apollo sovrano. E sono venuti gli araldi un attimo fa a prelevare dalla mia tenda Briseide, che i figli del popolo acheo diedero a me. Ma aiuta tuo figlio, se puoi, vai sull'Olimpo, supplica Zeus, se è vero che tu già fosti conforto al suo cuore in parole ed imprese. Io sì, lo ricordo, che a casa ti ho spesso sentita gloriarti che al figlio di Crono, al dio delle nuvole nere, tu fra gli dei immortali, tu sola stornasti l'infame flagello quando gettarlo in catene volevano gli altri dei Olimpi, Era e con lei Poseidone e con loro Pallade Atena. Ma tu, divina, ti precipitasti a scioglierne i ceppi, tu sull'Olimpo immenso chiamasti il gigante Centimane, cui danno nome Egeone gli uomini, e invece gli dei Briareo, smisurato, perché oltre misura vince di forza suo padre. Egli sedeva raggiante d'orgoglio accanto al figlio di Crono. Gli dei beati ne ebbero un brivido e rinunciarono ai ceppi. Va, ricordaglielo. Siedi di fronte a lui, abbraccia le sue ginocchia, chiedi se può fare in modo di dare sostegno ai troiani, cosicché fino alle navi e alla soglia del mare incalzino i nostri soldati via via decimati, e come saranno fieri allora del loro bel re. E anche l'Atride, forte di tanto potere, allora saprà che cosa pazza fu offendere il primo di tutti gli achei. E sua madre, tetide in pianto, così gli rispose: figlio mio dolce, perché ti ho cresciuto e ti ho fatto a una vita tremenda? Almeno saperti tranquillo, senza una lacrima là tra le navi, visto che hai in sorte una vita brevissima, e no, non a lungo vivrai. Eccoti invece, nato a una morte veloce, a una vita così dolorosa. Quando ti ho dato alla luce fu un giorno di sorte maligna. Sì, porterò a Zeus la parola che dici. Zeus, che va fiero dei fulmini, andrò sull'Olimpo innevato e forse vorrà darmi ascolto. Ma adesso tu stattene là, tra le navi che viaggiano svelte, e giura il tuo odio agli Achei e rinuncia ad ogni impresa di guerra. Zeus se n'è andato l'altrieri alla volta d'oceano, là tra gli Etiopi perfetti per una festa, e tutti gli dei insieme a lui. Dopo 12 giorni farà ritorno all'Olimpo, e allora da Zeus me ne andrò. Toccherò la sua soglia di bronzo, gli abbraccerò le ginocchia e penso potrò persuaderlo. Queste parole gli disse e poi se ne andò. Lo lasciò sulla spiaggia, nero di sdegno in cuor suo, per la bella nobile donna che con la forza gli tolsero contro la sua volontà. Elena. Dalla splendida Elena venne Iride, messaggera. La trovò nella sala. Tesseva una tela grande, doppia, purpurea, vi ricamava le molte prove che i troiani, eroi cavalieri, e gli Achei, mantelli di bronzo, per possederla soffrivano sotto le mani di Ares. Le andò vicino, Iride, rapido piede, parlò. Vieni, mia cara, a vedere le imprese divine dei troiani, eroi cavalieri, e degli Achei, mantelli di bronzo. Prima sul campo si fecero guerra l'un l'altro, amara di lacrime, ansiosi di morte e di lotta. Ora stanno in silenzio, tace la guerra, appoggiati agli scudi, le lunghe lance piantate nel suolo. Ora Paride e Menelao, caro ad Ares, incroceranno le lunghe lance, e tu sei il trofeo. Sarai la sposa del vincitore. La dea così disse, e le mise nel cuore una voglia dolcissima del marito che aveva, della città, della madre e del padre. Subito Elena si velò di lino lucente, uscì dalla stanza, le lacrime agli occhi. Non era sola, aveva con sé due serve, Etre, figlia di Pitteo, e Climene, occhi grandi. Arrivarono in fretta alle porte scee, e i compagni di Priamo, Panto e Timete, Lampo e Clitio, e Icetaone, fiori di Ares, e Ucalegonte e Antenore, uomini saggi entrambi, stavano, i capi del popolo, presso le porte scee. Troppo vecchi per fare la guerra, ma oratori valenti, simili alle cicale, che chiuse nel folto di un bosco, sui rami di un albero mandano voce di giglio. Così sedevano i capi dei troiani presso le porte scee. Quando videro Elena avvicinarsi alla torre, si dissero piano parole portate dall'aria. No, non è vergogna che i troiani e gli Achei, schinieri belli, per questa donna da tempo patiscano pene. Terribilmente somiglia alle dee che non sanno di morte. Ma anche se è tanto bella, ritorni alle navi, non resti per noi e per i figli una pena anche dopo, così dicevano. E Priamo chiamò a gran voce la donna. Vieni qui, figlia mia, siedimi accanto, che tu veda lo sposo che avevi e i parenti e gli amici. Non tua è la colpa, hanno colpa gli dèi. Mi portarono loro, gli Achei, la guerra tremenda, le lacrime amare. Dimmi il nome di quest'uomo imponente. Hm? Chi è quest'Acheo forte e grande? Altri lo sovrastano anche di tutta la testa, ma con i miei occhi mai vidi qualcuno più bello e maestoso. Ha l'aria di un re. Elena, la divina donna, gli rispose parole. Suocero mio, io provo per te timore e rispetto. Meglio avrei fatto a morire quando ho seguito fin qui tuo figlio e ho lasciato il mio letto e gli amici e la figlia carissima e le compagne che amavo. Ma non è andata così. Per questo mi struggo nel pianto. Ti dirò senza dubbio quanto chiedi e domandi. Questo è il figlio di Atreo. Agamennone, il capo dei capi, è ottimo re ed è insieme forte guerriero. Fu mio cognato, se mai davvero lo fu, di me, faccia di cagna. Disse così. E il vecchio, ammirato, le disse: figlio di Atreo, fortunato, caro alla sorte, caro agli dèi, molti davvero gli Achei che tu comandi. Una volta io fui nella Frigia, ricca di viti, e là vidi molti dei frigi coi loro cavalli veloci, le armate di Otreo, di Migdone, simile a un dio, che al tempo avevano il campo in riva al Sangario. Come loro alleato, fui scelto nel giorno in cui le Amazzoni vennero, maschi e guerriere. Ma non erano tanti quanti gli Achei occhi neri. Il vecchio vide Ulisse e chiese di nuovo: figlia mia, tu dimmi anche questo, chi è questo eroe? Quanto è più basso dell'atride Agamennone, tutta la testa, ma ha le spalle più larghe e più largo il petto. Le sue armi sono lì sulla fertile terra, ma lui come un ariete sorveglia le file degli uomini. Sembra un montone di folta pelliccia che si aggira in un grande gregge di pecore bianche. Gli rispose Elena, figlia di Zeus. Questo è Ulisse, Laerziade, uomo d'astuzia. Crebbe tra il popolo d'Itaca un'isola piena di rocce, degli inganni e tutti i più scaltri pensieri. A lei allora disse Antenore saggio: è vero, signora, è vero quello che hai detto. È venuto anche qui una volta il nobile Ulisse in imbasciata per te con Menelao, caro ad Ares. Io li ospitai, li accolsi a palazzo, vidi com'erano entrambi e i loro scaltri pensieri. Quando erano qui, tra tutti i troiani, se stavano in piedi, Menelao sovrastava Ulisse per ampiezza di spalle, ma quando sedevano, più maestoso era Ulisse. E se parole e pensieri in mezzo a tutti tessevano, Menelao di certo con scioltezza parlava, poche cose, con voce chiara, non era di molte parole, ma non parlava a caso, di età era molto più giovane, ma ogni volta che Ulisse, uomo d'astuzia, si alzava a parlare, stava in piedi, guardava in basso, gli occhi fissi a terra, non muoveva lo scettro né indietro né avanti, ma lo teneva fermo. Sembrava un uomo ignorante. Avresti detto che era molto arrabbiato o del tutto privo di senno, ma quando mandava la voce imponente fuori dal petto e le parole simili a fiocchi di neve d'inverno, nessun altro uomo avrebbe allora sfidato Ulisse. Il suo aspetto non ci faceva più meraviglia. Il vecchio vide Aiace e pose la terza domanda. Chi è quest'altro Acheo forte e grande che supera gli altri argivi di tutta la testa e le spalle? Gli rispose Elena, abito lungo, donna divina. Questo è Aiace, gigante, scudo agli Achei. Dall'altra parte, in mezzo ai cretesi, Idomeneo è come un dio. Intorno a lui si raccolgono i capi. Lo ospitava spesso Menelao, caro ad Ares, nel nostro palazzo, quando veniva da Creta. Ora li vedo tutti, Gli altri Achei, occhi neri, che ben conosco, e potrei menzionarti per nome, ma due soli capi ancora non riesco a vedere. Castore, eroe e cavaliere, e Polluce, pugile forte, i miei fratelli di sangue, partoriti da un'unica madre, forse non hanno lasciato la cara terra di Sparta, o forse sono venuti su navi che solcano il mare, ma non vogliono unirsi alla lotta, temendo gli insulti, l'infamia legata al mio nome. Disse così, ma la terra feconda già li copriva là, nella cara terra di Sparta. Andromaca, Ettore. Disse così e se ne andò, Ettore, e lei mondeggiava. Svelto arrivò a casa sua, al suo palazzo sontuoso, ma non trovò nelle stanze la splendida Andromaca. Insieme al bambino e a una serva d'abito bello, stava là, sulla torre, piangeva e gridava il suo lutto. Ettore, che non trovò la sua sposa stupenda a palazzo, uscì e sulla soglia parlò tra uno stuolo di serve. «Ditemi, schiave di casa, parlatemi, senza mentire, dov'è andata là fuori la splendida Andromaca? È in visita a casa di qualche cognata, di qualche parente d'abito bello, o è andata al tempio di Atena, dove le donne troiane, riccioli lunghi, vanno a pregare la dea spaventosa?» A lui rispose la serva solerte addetta ai tesori di casa. «Ettore, visto che imponi di non nasconderti nulla, sappi che no, non è in visita a casa di qualche cognata o parente d'abito bello, né se n'è andata al tempio di Atena, dove le donne troiane, riccioli lunghi, vanno a pregare la dea spaventosa, ma è salita lassù, sulla grande torre di Troia, quando ha sentito che sono a pezzi i troiani e gli Achei di gran lunga prevalgono. Ed ecco allora che lei corre via, corre verso il bastione e pare una pazza, le porta il bambino, una balia». Così parlò la serva addetta ai tesori di casa e rapido uscì dal palazzo Ettore e fece il cammino a ritroso per vie di solido sasso. Attraversò la rocca maestosa e quando arrivò presso le porte scee, che presto doveva varcare alla volta del campo, allora la sposa, che tanta dote gli diede, corse a incontrarlo. Lei, Andromaca, figlia del coraggioso Ezione. Lei, figlia sua, l'ebbe in moglie Ettore Elmo di Bronzo. Ecco, gli fu di fronte. E insieme veniva la serva che fra le braccia portava il piccolo, tenero, inerme, figlio adorato di Ettore. E come una stella era bello. Scamandrio usava chiamarlo suo padre, ma tutti i troiani Astianatte, re della rocca in onore di Ettore, l'unico scudo di Ilio. Ed ecco, guardò il suo bambino in silenzio e sorrise. E allora gli andò più vicino, Andromaca in lacrime, e forte gli strinse una mano e aprì la bocca e parlò. «Pazzo che sei! Ti distruggerà questa furia di lotta e non ti fa pena né questo tuo figlio bambino né io che altra vita non ho. Presto sarò la tua vedova, presto ti massacreranno gli Achei, tutti contro di te, e per me quanto meglio sarebbe morire quel giorno che t'avrò perduto, perché altro calore non sentirò più. Quando tu incontrerai la tua sorte, ascoltami. Non ho più un padre, non ho più una madre da amare, perché mio padre l'ha ucciso Achille divino. E poi rasi al suolo la vasta città dei Cilici, Tebe, alte porte. Fu lui a massacrare Ezione, ma non ne prese le spoglie, ne ebbe rispetto in cuor suo, diede il suo corpo a una pira, insieme alle splendide armi. Poi versò terra e fece il suo tumulo, intorno piantarono olmi, le ninfe montane, le figlie di Zeus, armato dell'egida. E i 7 fratelli che avevo laggiù a casa mia, tutti me li ha massacrati, Achille divino, veloce, in mezzo ai buoi, piedi sghembi, alle pecore, candide. E mia madre, che fu una regina là, all'ombra del placo boscoso, se la portò fin qui, come bottino di guerra, ma dopo la rimandò libera dietro infinito riscatto, e là, nella casa paterna, Artemide, Arcera, l'uccise. Ettore, adesso per me tu sei un padre e una madre da amare, e sei mio fratello, e sei mio compagno bellissimo. Ascoltami, abbi pietà di noi due, resta qui sulla torre, non fare di tuo figlio un orfano e della tua donna una vedova, ferma l'esercito, schieralo là dov'è il fico selvatico. È molto più facile per quella via penetrare la rocca e dare l'assalto alle mura. Già per 3 volte in quel punto i più forti intentarono. Entrambi gli Aiaci e Idomeneo vittorioso e i loro compagni e gli Atridi e i loro soldati e il figlio di Tideo coi suoi. Non so se fu il vaticinio di un bravo indovino o fu il loro empito a spingerli e a imporre quel compito. E allora, a sua volta, le disse Ettore, elmo abbagliante: Andromaca cara so tutto, e quanto ci penso, ma sento quale tremendo dovere mi lega agli uomini e a tutte le nobili donne di Troia. Non posso scansare la guerra come farebbe uno del popolo, e il cuore lo vieta. Ho imparato ad essere l'uomo migliore e a combattere sempre alla testa di tutti i troiani per conquistare a mio padre e a me stesso la gloria più grande. Lo so bene. Lo sa la mia mente e il mio cuore. Ci sarà un giorno che Troia, la terra a noi cara e a noi sacra, e con Troia Priamo possente, con Priamo tutto il suo popolo, dovranno morire. Ma io non penso al dolore che toccherà a Troia, e nemmeno al dolore di Ecuba o a quello del nostro re Priamo o dei miei molti fratelli, che pur così forti dovranno cadere in mezzo alla polvere sotto le mani dei nostri nemici. È al tuo dolore che penso, quando un Acheo calzato di bronzo ti rapirà piangente e ti strapperà questa tua libera vita, e in Argo dovrai filare la tela a una donna straniera e a portare l'acqua che sgorga a Messeide o a Iperea, 1000 volte umiliata, e non avrai scelta, dovrai. E a volte qualcuno, a vederti che piangi, dirà: questa donna fu moglie di Ettore, Ettore che era il più forte tra tutti i nobili di Ilio quando si fece la guerra di Troia. Così si dirà. E ti sarà rinnovato lo strazio di avere perduto l'eroe che a una vita schiava sapeva sottrarti e proteggerti. Ma possa coprirmi ammazzato la terra dei morti prima che io debba sentirti gridare mentre ti portano via. Così il grande Ettore disse e protese le braccia al suo bimbo. Ma diede uno strillo il suo bimbo e in grembo alla balia altocinta tuffò la testa, atterrito dalla vista del padre. Lo terrorizzava quel bronzo e quel lungo cimiero di crini vedeva ondeggiare lassù sulla vetta dell'elmo tremendo. Ne risero il suo caro padre e la sua amata madre, e subito il grande Ettore tolse l'elmo dal capo e lo depose per terra, e il bronzo brillava di luce. E poi diede un bacio al suo caro bambino e lo sollevò tra le braccia, e così pregò Zeus e tutti gli dèi. Zeus, dei tutti, fatemi il dono che questo mio figlio cresca come ora sono io, eminente tra tutti i troiani, e forte alla guerra, e forte sovrano di Ilio, e un giorno si dica è molto migliore del padre quando ritorna dal campo e porti i trofei sanguinosi dell'avversario che ha ucciso e goda d'orgoglio sua madre. Così parlò. E fra le braccia della sua amata sposa mise il bambino. E lei se lo strinse al seno fragrante e sorrideva e piangeva. A guardarla ne ebbe pietà suo marito e la accarezzò e a lei si rivolse e le disse: «Sciagurata che sei, non farmi ti cupa a tal punto, non c'è nessuno che contro il destino possa gettarmi nell'Ade, ma non c'è uomo, ti dico, che possa scansare la morte. Ma adesso vai a casa, pensa al mestiere che è tuo, telaio e conocchia, e dai istruzioni alle serve che facciano il lavoro loro. Alla guerra dovranno pensare gli uomini, tutti, e io sopra tutti, tra quanti nacquero ad Ilio». Così parlò il grande Ettore e prese da terra l'elmo crinito. La sua cara sposa si avviò verso casa, ma quante volte si girò a guardarlo, quanto piangeva. Ecuba, Priamo, Ettore. Il vecchio re Priamo fu il primo che vide arrivare Achille. Correva un fulmine sulla pianura, tutto lucente, pareva la stella che sorge in estate, quella i cui raggi trafiggono il buio di notte tra mille altre stelle. La chiamano il cane di Orione. È la stella che brilla più forte, ma reca presagi cattivi agli uomini e fuochi di febbre. Così, mentre Achille correva tremando, brillava di luce il bronzo sul petto. Il vecchio lo vide, gemette e prese a battersi il capo con i pugni levati, piangendo e gridando, pregava suo figlio, ma quello davanti alle porte attendeva immobile, saldo, smanioso di lotta. Il vecchio, tendendo le braccia dal muro, implorava: «Ettore, figlio, non puoi affrontarlo da solo puoi solo incontrare la fine per mano di Achille, è tanto più forte di te, è una belva, ti dico. Se solo gli dèi lo avessero caro quanto l'ho io, morto, sarebbe già morto smembrato dai cani avvoltoi. Allora si calmerebbe nel petto il dolore che non mi dà pace. Quanti figli adorati mi ha tolto quell'uomo, li ha uccisi, oppure venduti e mandati lontano. E adesso altri due, Polidoro e Licaone, io non riesco a vederli tra quelli rientrati in città. La Otoe me li ha partoriti, sposa eccellente, tutto, tutto darei, tutto l'oro che ho, se vivono ancora, subito, subito per riscattarli, la casa ne è piena, che tanta è la dote che Alte, il nobile vecchio, ha donato alla figlia. Ma se sono morti, se sono scesi oramai nella casa dell'Ade, quanto dolore per me, per la madre che li generammo. La gente di Troia ne soffrirà meno, purché non muoia anche tu per mano di Achille. Figlio, ti prego, rientra in città, proteggi da qui la tua gente, così negherai una gloria al Pelide e avrai salva la vita. Abbi pietà, ti scongiuro, mi resta del senno purtroppo e so bene che il padre Cronide ha in serbo per me una fine tremenda. Dopo avermi costretto, già vecchio, a vedere le cose più atroci, i figli ammazzati, le figlie portate via schiave, il palazzo distrutto, i neonati schiantati per terra, orrendo massacro, le nuore aggredite da mani brutali di greci, io sarò l'ultimo. Feroci, mi sbraneranno i cani davanti alle porte, dopo che un greco col bronzo affilato mi avrà sgozzato o trafitto e strappato alla vita. Saranno i miei cani da guardia, sì, gli stessi che in casa ho nutrito. Berranno il mio sangue, impazziti, rabbiosi, e poi lunghi sull'uscio riposeranno. È sempre bellissimo un morto nel fiore degli anni, anche ammazzato in battaglia, anche straziato dal bronzo. Tutto è bello a vedersi in un morto nel fiore degli anni. Ma se i cani tormentano il capo e la barba, canuti e sconci dilaniano il ventre di un vecchio ammazzato, non c'è umiliazione più grande. Piangeva il re Priamo, con le mani tirava fino a strappargli i capelli dal capo già bianco. Ettore non si voltava. Lì accanto la madre, angosciata, gemeva e tenendo allargata la veste, mostrandogli il seno, gridava: «Ettore, bambino mio, abbi rispetto almeno di questo, abbi pietà di tua madre. Ti ho tanto cullato su questo mio seno. Ricordi, tesoro, va, va via da quell'uomo tremendo, rientra in città. Ti prego, non affrontarlo, è una belva, ti dico, ti ucciderà e io che ti ho partorito non potrò neanche piangerti, figlio, accanto ad un letto, insieme ad Andromaca, nobile sposa. Lontano da noi, vicino alle navi dei greci, ti sbraneranno i cani affamati». Così supplicava Ecuba e Priamo, piangendo e gridando il figlio adorato, ma Ettore non si voltava.
Avete ascoltato Canta, mia dea, seconda, letture dall'Iliade per l'interpretazione di Elisabetta Pozzi, tenute il 24 giugno del 2021 in occasione della rassegna In principio, i classici, 20ª edizione, a cura del Centro Studi, la permanenza del classico. Vi aspettiamo al prossimo appuntamento.